Io sono Claudio.
Ed io Andrei.
E questo è Buonasera Eurovision, il primo podcast in lingua italiana sull'Eurovision Song Contest.
Scopri con noi il dramma e il dietro le quinte del programma musicale più visto al mondo.
A inizio questa sera un ciclo di trasmissioni di musica leggera dal titolo Quanto mai significativo.
Buonasera. Eurovision.
Signore e signori,
buonasera.
Amici cari, buona serata a tutti.
Buonasera.
Buonasera ai programmi della serata.
Buonasera a tutti voi amici.
Buonasera.
Eurovision.
Noi siamo diversi da loro.
Buonasera Eurovision e bentornati.
Buonasera a tutti, anzi a tutte, perché siamo un podcast inclusivo, ok?
Esatto, quindi abbiamo la nostra letterina E capovolta, che include tutte e tutti e anche gli asterischi. Ma parliamo di quello che è successo nella scorsa puntata. Noi abbiamo fatto un po' un viaggio tra i fan e a quanto pare a qualcuno è piaciuto.
Esatto, abbiamo ricevuto molti testi interessanti, è stato carino leggerli.
Sì, esatto, qualcuno addirittura abbiamo sbloccato dei ricordi perché sono boomer quanto il sottoscritto e si sono ricordati i tempi in cui appunto contattavano altri fan, non solo di Eurovision, tramite forum, chat varie, piuttosto che letterine o riviste specializzate, ecco. Ma a questo punto facciamo direttamente un salto in avanti. Archiviata la parentesi dei fan, noi questa settimana di che cosa vogliamo parlare?
Beh, io vorrei anche spiegartelo, ma penso ci sia una cosa ben più precisa e migliore di cui cogliere l'essenza di questa puntata, quindi direi di ascoltarla.
Buonasera, buonasera! Finalmente l'Italia, dopo 13 anni, partecipa in finale alla più grande gara musicale europea. Vedremo insieme questa sera l'Eurovision Song Contest. Noi lo ricordiamo meglio come Eurofestival, ma in tutti questi anni è molto ringiovanito, è molto moderno, rock e anche un po' strambo e alle volte anche un po' kitsch. Comunque è uno spettacolo assolutamente da non perdere, perché in Italia uno spettacolo come questo non esiste e anche in tanti altri paesi del mondo forse. Mi accompagnano questa sera alcuni analisti intelligenti, ma anche caustici. Ecco qua, abbiamo anche il reparto femminile, molto arguti, capitanati da Massimo Bernardini di TV Talk.
Grazie.
Buonasera, benvenuti.
Beh, sì, e questa sera vogliamo fare le persone un po' nostalgiche e soprattutto rendere omaggio ad una grande diva. Vogliamo rendere omaggio a Raffaella Carrà. Perché questa puntata? Perché alla fine Raffaella è il motivo per cui ci troviamo a Torino nel 2022. Se non fosse stato per lei, tutto questo carrozzone non sarebbe mai arrivato in Italia. Quindi cerchiamo di capire un attimo qual è stato il suo impatto. Tanti lo sanno, ma probabilmente non tutti, e non tutti sanno da dove è partito. Noi abbiamo ascoltato un estratto del 2011, di quando lei ha commentato insieme ad un'altra allegra brigata l'Eurovision Song Contest di Düsseldorf. Ma il percorso di Raffaella in realtà è partito molto più lontano, è partito già nei primissimi anni 2000.
Allora, io essendo generazione Z mi nasconderò dietro l'ombrello del fatto di non essere cresciuto in Italia, ne approfitterò e farò le domande a te, però visto che comunque devo dare essenza della mia conoscenza eurovisiva, io ho l'idea del suo legame con la Spagna, quindi dirò questo, però ti farò qualche domanda perché io non ho presente tutti i dettagli, giustamente, quindi tu da bravo papà Castoro dovrai rispondere ai miei interrogatori come se fossimo un giorno in pretura, capito? Sei pronto?
Esattamente, sì, sono prontissimo.
Beh, allora Claudio, raccontami un po' perché la Spagna, perché io ho questo ricordo di questa selezione un po' strana.
No, aspetta, stai già correndo troppo qua, perché è vero, lei effettivamente ha un legame fortissimo con la Spagna, cioè la sua fama è tanto grande in Italia quanto quella che è in Spagna, e ha fatto a più riprese avanti e indietro tra una TV e l'altra. Quindi lei nei primi anni 2000 si è trovata effettivamente a fare TV in Spagna. E probabilmente in uno dei tanti spettacoli che ha fatto, sia sulla TV pubblica che sull'allora Telefinco, ha conosciuto probabilmente un personaggio, perché in quegli anni era grandissimo il successo di Operación Triunfo, che per chi se lo fosse perso in Italia, che ha avuto un'edizione catastrofica su Italia 1, era una sorta di Amici in salsa spagnola. Quindi si tratta di aspiranti cantanti che provano ad avere successo. Ebbene, la prima vincitrice, Rosa López, fu anche mandata ad Eurovision Song Contest. Io casualmente quell'anno mi trovavo in Spagna ed effettivamente lei era in tutti i canali televisivi a tutte le ore. Era stata soprannominata Rosa de España. Quindi c'è proprio, lei era, gli spagnoli se la sentivano calda, noi quest'anno si vince come al solito, Spagna ganadora, poi alla fine ovviamente non hanno vinto. Però Raffaella evidentemente ha colto questo fenomeno prorompente nella penisola iberica e ha capito che Eurovision forse era un pochino diversa rispetto a quella di cui lei si ricordava.
Claudio, comunque io devo far notare che sento mucho calor esta noche, perché con tutte queste parole spagnole sento già un pochito de calor aquí.
Sì, beh, ovvio che qua questa sera si parlerà tantissimo di Spagna e poi vabbè parleremo anche un po' d'Italia, però sì, tanta Spagna, mucho calor, esattamente.
Comunque devo essere sincero, questa tizia che appariva ad ogni ora fa molto tipo Grande Fratello o qualcosa dittatoriale in cui dovevi guardare per forza. Okay.
Sì, lei veniva invitata ovunque perché appunto insomma gli spagnoli pensavano di poter vincere Eurovision anche quell'anno, eppure non finì così.
Shock because...
Oh, oddio, shock nemmeno troppo, perché se la riascoltiamo oggi con la canzone un po', come dire,
Beh, ascoltiamola perché magari qualcuno non la conosce.
Va bene. Bene, Raffaella ci aveva creduto molto anche lei probabilmente e parlando probabilmente con la dirigenza della TV spagnola, con TVE, si è vista recapitare una richiesta un po' particolare, ovvero nel anno 2008 le viene chiesto di condurre la selezione nazionale spagnola. Ora, in quegli anni la Spagna già non andava benissimo e quindi la chiamano per condurre una trasmissione che si chiamava Salviamo Eurovision e già la diceva molto lunga. Quindi
mandare un SMS al 45041 per salvare l'Eurovision.
Ma lì era proprio anche direttamente mandate un SOS direttamente, perché la situazione era veramente pessima. E Raffaella viene coinvolta dalla TV per fare questa selezione. Una selezione che, rivista oggi, è veramente qualcosa di surreale, perché la TV spagnola, primi anni di, insomma... di internet e di piattaforme social, decide di fare la propria selezione su MySpace, che credo che la maggior parte degli ascoltatori probabilmente non abbia nemmeno mai conosciuto.
Io non l'ho mai usato.
Ecco, va bene. Però diciamo che era una piattaforma in cui cantanti, professionisti, aspiranti potevano caricare il loro materiale e farsi conoscere. La TV spagnola decide di fare una collaborazione con questa piattaforma e di effettuare direttamente di sopra una preselezione dove chiunque poteva votare la sua canzone preferita per poi selezionare le migliori per insomma una serata televisiva. Ovviamente non c'era nessun tipo di controllo, voti inquinatissimi, gente che si comperava i call center per farsi aumentare i click e ovviamente ci siamo trovati con quelle famose entry un po' così, diciamo, joke, insomma, questi scherzetti musicali che risentiti oggi davvero fanno molto ridere o anche un po' pena.
Beh, qualcuno ha vinto l'Eurovision comprando Centralino, quindi...
Vabbè, ma quello è un altro discorso e ci arriveremo dopo, probabilmente. Comunque sia, nel 2008 Raffaella si trova, a suo malgrado, a dover condurre questo show che in parte doveva essere una selezione nazionale. In realtà si è trasformata nella sua celebrazione in quanto donna diva italiana e quello che volete voi, insomma. Il pubblico spagnolo se ne è anche un po' fregato delle canzoni, gli interessava solo Raffaella. E rivedendolo oggi, e lo trovate ancora su YouTube, vi metteremo il link, vedrete benissimo che tutti non vedevano l'ora di vedere Raffaella che si esibiva in una delle sue canzoni e della entry che ha vinto non gliene fregava assolutamente nulla. Ma tra l'altro ascoltiamoci anche il vincitore di quella selezione.
Gagliato. 4 è il Robocop. Perrea, perrea, ehi!
Ecco, io, come dire, capisco la vergogna di Raffaella nel dover annunciare questo vincitore, però. Tu cosa dici?
È molto da Jask, più da Eurovision, però vabbè, aveva un po' il suo fascino in quegli anni. Ricordiamolo, dobbiamo essere onesti, in quegli anni l'Eurovision era molto più trash di quello che è oggi, dai, diciamolo.
Sì, diciamo che in quegli anni c'era anche parecchia, come dire, spazzatura, ecco, la parola giusta è quella.
Esatto.
E quindi niente, insomma, lei alla fine, però, nel suo contratto con la TV spagnola, aveva firmato per un'altra serata, ovvero per il pre-show di Eurovision 2008. Quindi lei, in realtà, si trova a condurre un'oretta di spettacolo prima che inizi l'Eurovision vero e proprio. E lì, ovviamente, lei finisce ad avere delle interviste con i fan, ma la mandano in giro anche per le strade di Madrid a chiedere ai passanti, a chiedere al pescivendolo che cosa ne pensa di Rodolfo Cicchiliquatre e della sua canzone. Ovviamente il picco, il momento più alto anche di quel pre-show del 2008 è lei che canta e ci delizia cantando niente po' di meno che Waterloo. Quindi Raffaella si avvicina all'Eurovision grazie alla Spagna, inizia a celebrare gli ABBA, ma quelli in realtà poi li aveva già celebrati anche prima, e ci sembra ormai che sia un rapporto molto ben consolidato. Quindi dobbiamo dirlo, grazie Spagna. È una che va. E non stiamo parlando di Ivana, stiamo parlando di Spagna la nazione, ecco. Noi siamo ancora in Spagna nel 2008, quando arriva il momento dell'Italia?
L'Italia si ritorna? Aspetta, perché stai correndo tu? Dici, quando tocca l'Italia?
Okay. Certo, no, in realtà tocca l'Italia già nel 2008. E come mai?
Ho qualche ricordo, ecco, di questo qualche ricordo, silenzio in sala stampa, perché mi ricordo questi video un po' strani in cui lei presentava, penso.
Esattamente.
Ok. Ho questo ricordo di quella persona che tu non vuoi che nominiamo in questo podcast, ma mi sa che lo nominerai lo stesso. E poi chi doveva vincere nel 2008.
Esattamente, sì, ci tocca nominare, come dire, quel poco di buono di Dima Bilan, che è stato ospitato subito nella primissima puntata di Caramba del 2008, ma poi, insomma, lei ha ospitato anche altri partecipanti. Ovviamente la vincitrice, come dire, morale di quell'edizione, Annie Lorac. E direi che possiamo anche ascoltarci in un pezzettino. Ma non è stata solo Annie Lorac a partecipare, lei l'ha proprio fatta benissimo chiudendo il cerchio, avendo una carambata anche con un partecipante del 2008. Ha avuto in studio Roberto Meloni, che quell'anno rappresentava la Lettonia con i Pirates of the Sea, e in realtà lui però non è lettone ma è sardo e ci vive solo in Lettonia, e quindi Raffaella gli ha preparato una sorpresona, ha fatto arrivare la madre dalla Sardegna, quindi insomma il solito momento classico di Caramba. E questo si è svolto per diverse puntate, insomma, lei ha avuto più ospiti durante quell'edizione di Caramba, fino a che a un certo punto si è fermato, cioè non ha più avuto ospiti, non è riuscita ad averle in tutte le puntate, e qui finiamo un po' in un, diciamo così, in una zona grigia, perché leggenda urbana dice che qualcuno in rabbia ha chiamato Raffaella dicendo guai a te se inviti ancora qualcuno, perché poi la gente si accorge che Eurovision esiste. In realtà pare che lei avesse solamente quei nomi che fosse riuscita a portare a Caramba, però fatto sta che qualche passettino di riavvicinamento ad Eurovision avviene già in quell'annata, nel 2008. Però ovviamente, cioè, lei ci ha provato, però la dirigenza Rai non aveva molto risposto. In quell'anno aveva detto, beh, insomma, sì, bello, ma a noi non interessa, ecco. Ci siamo tornati quando? Nel 2011?
Esatto, un ritorno, almeno per me, insomma, che lo vivevo da fuori, quando ho saputo la notizia che ci sarebbe stata questa persona così importante a gestire il ritorno dell'Italia, ovviamente ero molto felice, continuavo a dire alle persone di dover guardare la televisione per viversi quello che io conoscevo in un'altra formula, diciamo, perché quando è arrivato il momento della finale, cioè durante la semifinale era più o meno gestito uguale a come lo sapevo già, quindi così come lo viviamo oggi. Poi quando è arrivato il momento della finale c'è stato l'inizio, proprio quello dell'audio che abbiamo sentito anche all'inizio del podcast, e quindi uno studio, e c'erano delle persone in quel studio che stavano commentando, quindi per me era una cosa nuova. E
diciamo che Raffaella in quell'anno ha avuto veramente carta bianca, cioè lei ha avuto la possibilità di plasmare questo ritorno con furbizia. Diciamo che lei aveva capito che bisognava ritornare in gara, ma il pubblico italiano ormai non vedeva più Eurovision dal 97, quindi insomma non era più abituata, cioè non era abituata lei, figuriamoci noi, almeno noi Eurofan no, perché di nascosto nelle reti televisive più disparate sul satellite l'abbiamo sempre guardato, e quando è stato il momento di internet anche di sopra. Però il grande pubblico della Rai non l'aveva più visto. E non solo non l'aveva più visto, ma non sapeva neanche più che cos'era. Cioè, passavamo da un Sanremo estremamente ingessato a questo festival multicolor, o come diceva lei, full of technology, e quindi di punto in bianco bisognava preparare il pubblico. E lei ha avuto quest'idea originale, dicendo mi servono dei commentatori giovani, e lì si è rivolta ad un programma della Rai che è TV Talk, che va tuttora in onda, e anzi, ma vi invitiamo anche a guardarlo perché è sempre molto interessante, e insomma utilizzando questo, diciamo così, questo tribuno di esperti di televisione o di analisti, insomma di studenti di comunicazione, ha deciso di ricominciare ad avvicinarsi ad Eurovision con alcuni, insomma, non dico incidenti, ma insomma qualche differenza grossa rispetto all'Eurovision che vediamo oggi. C'era, lei era appunto in uno studio televisivo, e quindi continuavamo a vedere un passaggio tra lo studio di Roma e la diretta in Germania, spesso e volentieri anche con il commento che rischiava di finire sopra la canzone, quindi insomma i tempi non erano proprio rispettati bene bene. La perdoniamo?
Assolutamente sì, nonostante io fossi abbastanza scontroso, ovviamente da Eurofan, molto, cioè vivo l'Eurovision abbastanza come una liturgia che deve essere rispettata 100%, quindi avevo detto a tutte le persone di guardarlo, poi le persone dovevano guardarlo e vedevano questa cosa che già era oscena di per sé, perché l'edizione 2011 è stato un obbrorio
totale. È vero, quella che non ha vinto nessuno, è vero, c'hai ragione.
Esatto, la prima edizione cancellata dalla storia. Quindi per me è stato un po' strano, però ovviamente si è fatta perdonare con l'intervento anche in diretta, insomma abbiamo presente tutti il casino che è successo in arena. Tu tra l'altro eri in arena, ricordiamola.
Sì, esatto, ricordiamolo, io ma anche Cristina, come abbiamo detto nella scorsa puntata, eravamo in arena, e appunto ricordo proprio quel momento con un'emozione grandissima, perché veramente già in quell'edizione il tema era questo cuore che batteva, quindi insomma già c'era questa cosa, e lì veramente il mio cuore batteva a 3000, perché rientriamo in gara e in più c'è la signora della TV italiana che annuncerà i punti, quindi quella è stata veramente una cosa stupenda. E in più ci tengo anche a dirlo, per giorni questa voce, che fosse Raffaella, il nostro spokesperson, è andata avanti e gli spagnoli non ci hanno mai creduto. E ovviamente pochi fan italiani, gli spagnoli invece, come al solito, miliardi che vanno a vedere Eurovision dal vivo, e tutti cercavano noi per chiederci, ma è vera questa cosa? No. Sì, sì, ma guardate che sarà davvero Raffaella. E loro, ma no, ma figurati, ci state prendendo in giro. Eppure Raffaella appare e, insomma, magari poi tra due secondi ve lo facciamo anche sentire, c'è stato proprio un boato. È stato l'effetto la Madonna di Medjugorje che appare. Gli spagnoli non hanno più capito niente.
Italy is next. Buonasera, Raffaella Cara!
Innanzitutto devo dire un grande grazie a questa persona che era già importante e in un momento in cui l'Eurovision non era conosciuta ci ha messo la faccia a fare una roba del genere. Quindi a prescindere da quello che diremo dopo, perché tanto non smetteremo mai di ringraziarla e succederà anche più avanti nel 2022, però insomma, cioè in quel momento lei ci stava mettendo la faccia e anche in TV, oltre a fare lo show, è andato a farsi vedere insomma in tutta Europa, in un contesto in cui insomma l'Italia entrava dopo tantissimi anni, quindi
sì, lei ha davvero ha fatto una scommessa e insomma i Måneskin hanno confermato che quella scommessa era vincente. Lei ha voluto davvero azzardare tanto, perché di punto in bianco portare uno spettacolo del genere su Rai 2 era un azzardo enorme che solo una donna della TV come lei poteva permettersi. Probabilmente se fosse stato qualcun altro, noi qua ancora eravamo a guardarci sulla TV romena le semifinali, perché in Italia col cavolo che l'avrebbero trasmessa. Quindi insomma davvero non possiamo che ringraziarla. Però io ho voluto andare anche un pochino oltre e ho voluto chiedere ad una persona che era con lei nel 2011, a chi insomma era in studio insieme a Raffaella, a commentare l'Eurovision Song Contest. Ho intervistato Sebastiano Cucciarelli di TV Talk e magari sentiamo direttamente da lui come è veramente andata in quell'anno. Allora, grazie mille intanto Sebastiano per il tempo che ci stai dedicando.
Grazie a voi.
Allora, io voglio subito farti una domanda che è forse la più generale, cioè che cosa rappresenta per te Raffaella Carrà?
Vabbè, a parte appunto avermi accompagnato nella vita di spettatore come almeno tre generazioni di italiani, quindi davvero quell'effetto che solo il televisore può dare di accompagnamento quotidiano, di scansione della vita, appunto, fin da quando sei piccolo, attraverso i suoi programmi. Forse i suoi primi ricordi televisivi sono di Pronto Raffaella. Io sono nato a fine anni 70, quindi quando a metà anni 80 ha inventato una fascia televisiva che era quella del mezzogiorno, che di fatto non esisteva, oggi ci sembra inconcepibile, ma all'epoca praticamente non esistevano programmi mattutini. Ecco, quindi anche in questo già c'è una chiave della mia Raffaella Carrà televisiva, che sia personale, ma soprattutto appunto da appassionato, da spettatore e poi successivamente anche da autore televisivo, la capacità di innovare. Cioè si è detto molto del suo essere iconica nello stile, nel look, nella canzone, nell'essere stato in questo anche un simbolo di liberazione dei costumi, di liberazione sessuale, eccetera. Tutto verissimo. Quello che interessa particolarmente a me da televisivo è la sua capacità di innovare il mezzo, cioè è stata tra le prime a fare dei one woman show, perché con Mina quello era, è stata tra le prime appunto a portare il telefono in televisione, il contatto col pubblico anche in una fascia come quella del cosiddetto daytime, dell'ora di pranzo, che non era frequentata dalla televisione, ma è stata la prima a portare il people show e l'emotainment, cioè l'intrattenimento fatto anche come dire, delle emozioni, delle storie, delle persone comune con Carramba. Poi si è interessata ai talent, perché appunto The Voice, ma anche l'esperimento non così fortunato di Forte Forte. Per finire con le interviste, come dire, personali, con dei moduli anche, diciamo, abbastanza particolari, come è stato nell'ultimo esperimento di Rai 3, quando appunto girava magari per le città in macchina con di volta in volta Fiorello, Maria De Filippi. Quindi ecco, fino alla fine un'attenzione ai nuovi generi, ai nuovi formati, alle forme della televisione, al linguaggio, che non è comune e non è comune a tanti dei suoi colleghi. Lei è stata anzitutto, come alcune sue colleghe, ma non tantissime, anzitutto una grande autrice televisiva, quindi tutto il lavoro dietro le quinte di preparazione, di scrittura, di attenzione alla scenografia, alla regia, con Boncompagni, poi con Iapino. Quindi ecco, grande professionista anche dietro le quinte, questo forse si percepisce meno, ma quando poi tanti programmi, tanti show sono così riusciti o così innovativi o così iconici a distanza di anni, e anche perché c'è un'attenzione al prodotto, quello che metti in scena e che prepari prima.
Beh, tu insomma hai avuto anche modo di conoscerla in veste di critica della televisione, perché è stata più volte ospite da voi a TV Talk. In quel caso noi abbiamo visto chiaramente la registrazione, quindi abbiamo visto quello che lei ha detto, ma non abbiamo visto quello che è successo dietro le quinte. Quindi che tipo di persona è? Come si comporta in uno studio televisivo? Questa è forse la curiosità che tanti hanno, che certo, non vedono.
Certo. Ma guarda, alcuni suoi colleghi, appunto in occasione della sua scomparsa, l'hanno anche raccontato, sia colleghi che familiari, della sua assoluta, come dire, normalità, il suo assoluto essere alla mano, anzi di più, perché sai, tanti anche big della televisione, ovviamente, quando sono dietro le quinte, ma in prossimità di una registrazione, così anche solo per creare un clima di complicità, se non proprio di captazio o benevolenze, magari, come dire, si mostrano gentili e affabili. Lei faceva qualcosa di più. Negli anni, avendola appunto incontrata a TV Talk non solo, forse 4-5 volte, anche dietro le quinte lei si ricordava cose della tua vita professionale e personale, si informava, ti chiedeva davvero come una zia, come una sorella, e anche con un dettaglio, cioè lei, e in questo anche Pippo Baudo, devo dire, la volta che veniva, che viene da noi in studio TV Talk, quando entrano in studio salutano dal primo all'ultimo tecnico, dando la mano a tutti. Alcuni di questi tecnici li conoscevano, li chiamavano per nome sia in scena sia dietro le quinte, per nome di battesimo, ognuno di noi a TV Talk, tra conduttore, co-conduttori, opinionisti, giovani analisti, davvero ci sono tante persone che prendono la parola. Lei si rivolgeva a te per nome di battesimo, si ricordava anche a distanza di anni, quindi anche in questo davvero, anche a livello emotivo, una macchina da guerra, cioè una donna davvero sul pezzo, davvero attenta anche alle parti, come dire, più personali, più relazionali, ecco. Questo credo le sia servito molto anche in programmi, per esempio, come Caramba, cioè l'empatia è un dono senz'altro che devi avere e che lei aveva. Non è comune dietro le quinte, non è così comune anche davanti alle quinte. Vediamo tanti conduttori e conduttrici che magari sono più freddi, più distaccati. Ecco, questo soprattutto in un certo tipo di programmi è senz'altro una marcia in più.
Beh, io a questo punto faccio già un salto oltre a queste esperienze. Tu hai avuto modo di essere in TV con lei nel ritorno dell'Italia all'Eurovision Song Contest nel 2011. Ecco, a me, ma anche a tanti nostri ascoltatori, rimane poco chiaro come sia nata questa esperienza. Cioè, sostanzialmente, se è stata lei a contattarvi, se il progetto invece era già sul tavolo della Rai prima, come è successo?
Allora, è stata assolutamente tutta farina del suo sacco, del suo e di Iapino, che era il regista e coautore con lei di quella serata. Lei ci vuole perché, appunto, incredibilmente, immeritatamente ci stimava molto, anche se noi eravamo e forse siamo tuttora, come dire, degli appassionati, ma dei dilettanti della televisione. Lei aveva già fatto, come dire, la storia di buona parte del mezzo in Italia, però nel 2011, appunto, credo fossero 13 anni che non venisse qualcosa di simile, che non veniva più trasmesso Eurovision in Italia. Erano anni di grande disaffezione del pubblico italiano, le ultime edizioni trasmesse non erano andate così bene. Ecco, lei che invece era una grande appassionata di Eurovision, io non lo so, forse lo sapete meglio di me, però immagino, anche avendo vissuto io in Spagna, mi colpì molto a inizio anni 2000, quando vivevo a Madrid, la passione spagnola per Eurovision, per Eurovision, come lo chiamano loro. Mi ricordo quelli erano gli anni in cui partecipavano alcuni vincitori di Operación Triunfo, esatto. I loro amici, il loro American Idol, X Factor, quello che volete. E davvero c'era una frenesia per Eurovision che io conoscevo così vagamente di nome a inizio anni 2000, però dico, vabbè, che cos'è questa pacchianata? all'epoca avevo anch'io i miei pregiudizi. Ecco, immagino che forse anche lei, frequentando molto anche televisivamente la Spagna, avendo fatto dei programmi lì, essendo spesso ospite, possa aver anche colto invece la vitalità ancora di Eurovision a inizio del 2000. Quindi nel 2011 volle riportarlo in televisione su Rai 2, convinse la Rai ed ebbe questa malsana idea di coinvolgere in scena a commentare l'esibizione e forse anche a spiegare un po' al pubblico italiano, che era a quel punto digiuno da una dozzina d'anni, che cos'era questo strano carnevale coloratissimo in cui vedevi cantanti balcanici che strizzavano l'occhio magari al pop americano, riuscendoci fino a un certo punto, vedevi musica europea della più strana, dal folk alla dance al pop più eccentrico. Quindi davvero era un prodotto strano all'epoca. Abbiamo, diciamo, ricominciato ad abituarci a quel tipo di messa in scena molto tecnologica, ma a volte anche molto camp, ed è parte del suo fascino. Ecco, quindi lei disse, probabilmente fece il ragionamento di dire: prendiamo questi ragazzi, che appunto una dozzina di noi, più il conduttore, che può essere una voce più autorevole per spiegare a casa di che si tratta, e affianchiamogli, follia sua, Bob Sinclair, che pochi mesi prima aveva appena remixato A far l'amore comincia tu. Quindi poteva essere una figura, come dire, vicina a Raffaella, di appeal per un pubblico giovanile, e sicuramente era un colpaccio. Poi la serata in sé, io confesso di non averla più rivista, ricordo anche un po' il nostro imbarazzo a essere in quel contesto, anche perché Raffaella davvero, quando poi si accendevano le luci, si accendeva la lucina rossa della telecamera, si trasformava, cioè dalla normalità appunto di una zia, di una sorella dietro le quinte, che parlava in maniera assolutamente rilassata e confidenziale, io la vedevo davvero trasformarsi anche a livello proprio di postura, di prossemica, diventava davvero quella perfetta macchina di spettacolo, che si sedeva in un certo modo, che si muoveva in un certo modo, che muoveva il braccio in un certo modo, davvero padrona dello spazio. Ecco, noi al suo cospetto eravamo davvero dei dilettanti allo sbaraglio, però fu molto interessante anche dietro le quinte. Dopo la registrazione ci raccontava anche di cose della sua carriera che lei stessa non capiva, insomma, una su tutte. Lei tuttora si interrogava sulla penetrazione, sul fascino che il suo personaggio ha sempre esercitato su tutta la minoranza LGBTQ. Cioè, lei ancora se lo chiedeva, lei non lo capiva. Dicevo, non lo so, forse sono insieme a una figura materna, è una figura, come dire, iconica per le mie mise, cioè, però ecco, lei ancora certe cose del suo successo non le capiva, le chiedeva lei a noi che, figurati, ne sapevamo men che meno. Mi sono dilungato, però se vuoi chiedermi invece cose più specifiche, puntuali, avvolgere la memoria.
Ci mancherebbe. Beh, quindi, insomma, l'impressione è che alla fine ci siete capitati un po' per caso in questo 2011. Ma ritornando indietro lo rifaresti?
Ma tutta la vita, a parte appunto ogni occasione di vedere in azione dei mostri sacri dello spettacolo e vederli dietro le quinte, vedere come preparano, abbiamo fatto delle prove con lei, eccetera, cioè è meglio dei 5 anni che ho fatto di scienze della comunicazione 20 anni fa, cioè nel senso sono occasioni, soprattutto per chi è appassionato o addirittura vuole lavorare in questo settore, sono occasioni irripetibili, assolutamente. Immeritate e irripetibili.
Ma secondo te invece in che modo la TV italiana potrebbe rendere omaggio a Raffaella? Nel senso, in questi mesi noi abbiamo visto tanti momenti, l'ha fatto Mili Carlucci all'inizio di Ballando, l'hanno fatto altri conduttori, in altri mille modi, l'avete fatto anche voi in apertura della vostra prima puntata della stagione. Ma secondo te c'è un modo per renderle giustizia celebrandola, ecco, al di là delle repliche di Carramba, per capirci?
Certo, che comunque è stata, come dire, una strategia di commemorazione di palinsesto interessante, io, anche perché rivedere certi programmi a distanza di anni, sai, ne cogli tutta la portata innovativa, ne vedi magari alcuni aspetti magari invecchiati un po' peggio, però è molto interessante rivedere, invece che i frammenti, che capita ormai spesso di vedere di qualsiasi cosa a te, e non solo, perché tanta della nostra televisione e dei nostri contenitori sono diventati un po' dei grandi amarconi, però rivedere un intero programma è molto interessante. Ma guarda, io ho trovato alcune cose interessanti di queste commemorazioni e mi sembrano, come dire, forse nella strada giusta. Beh, intanto la proposta appunto di dedicarle un auditorium può essere come quello in cui girava, appunto, in cui registrava Caramba può essere un piccolo segnale, come si è fatto con Fritz. E, ecco, sono piccoli segnali di attenzione, ma anche del fatto che il medium più in memore, forse, più dedicato all'oblio, che è la televisione, che spesso si dimentica in fretta di quello che è andato in onda, invece una memoria ce l'ha e ha una storia che si salda alla storia del paese. Quindi quello sarebbe un segnale interessante, una proposta che ha fatto Milly Carlucci, che io spero che l'azienda raccolga. Poi forse la cosa che mi ha colpito di più delle commemorazioni, più delle tante ore di televisione in cui amici, colleghi, esperti più o meno hanno ricordato di volta in volta un aspetto della carriera multiforme di Raffaella Carrà, forse mi ha colpito proprio la scelta di come celebrare, come dire, la sua scomparsa con quel corteo per le strade di Roma, ma a toccare i punti davvero simbolici della sua presenza televisiva, quindi i vari centri di produzione nei quali ha lavorato, in ognuno di quelli accolto appunto da un nome importante della RAI, di volta in volta appunto era la Carlucci, era Magalli, era Vespa. Dico, quella mi è sembrata una cosa non rituale, mi è sembrato davvero un modo in qualche modo di raccontare un popolo intero che si unisce e che cerca una forma di espressione, di elaborazione di quel lutto. Quello mi è sembrato interessante. Per il futuro, guarda, non lo so, è difficile dire. Io spero ovviamente che ci sia qualche occasione anche in Eurovision. Io avrei visto benissimo, non so, un tandem Carrà-Cattelan, per esempio, cioè davvero il giovane e la grande star d'esperienza. Però ecco, spero che si possa fare tesoro, come dire, del suo modo di fare spettacolo, che può essere applicato davvero in quasi tutti i contesti, in un'attenzione al prodotto, in un'attenzione a come tratti un ospite, a come curi anche le parti proprio di numeri musicali, che sia canzone, che sia ballo. Ecco, questo in una televisione che spesso è anche approssimazione negli ultimi anni, ecco, quel perfezionismo lì, forse un'utopia, ma secondo me sarebbe la lezione migliore da portarci dietro.
Beh, non posso che essere d'accordo. Io poi, insomma, sognerei anche magari un grande varietà che riprenda le orme di quello che lei ha fatto, però capisco anche che il varietà di una volta, già Caramba non era più il varietà di una volta, sì. Ma era comunque un varietà, è un genere che in questo momento non vediamo più così spesso in televisione, e si fa fatica anche per gli ospiti trovare un contenitore
Vero.
Insomma, per promuovere anche semplicemente un disco. Detto questo, come tu dicevi, un omaggio durante Eurovision secondo noi sarà il minimo sindacale, ecco, mettiamola così. Da tutte le parti ci aspettiamo, ci sono tante piccole cose che si possono fare senza risultare né pacchiani né... Certo. Né forzatamente monopolizzare tutta la scena su una cosa alla fine che riguarda l'Italia e la Spagna in modo particolare. Poi in realtà come icona, come personaggio è ampiamente conosciuta anche in altri paesi.
Certo.
Io sto abitando all'estero, me ne sono reso conto molte molte volte. Detto questo, insomma, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e speriamo di risentirci magari a presto per parlare di format televisivi e di parlare di Eurovision.
Assolutamente, poi sono a Torino, quindi quest'anno davvero Eurovision la vivrò sulla mia pelle, sono molto curioso, cercheremo anche di raccontarlo a TV Talk, come anche impatta su una città, visto che manca da tanti anni Eurovision in Italia. Grazie a voi, spero di essere stato in qualche modo interessante per chi vi segue.
Grazie mille, ciao.
Buona giornata, ciao a tutti.
Sebastiano ci ha davvero raccontato comunque, insomma, una bella storia, perché oltre a raccontarci di come è andato nel 2011 ci ha parlato anche di quello che è stato, insomma, Raffaella in televisione. Lei è stata ospite tante volte da loro e in parte ha confermato quella che era la mia sensazione. Cioè, io non penso di non ricordarmi un momento della mia infanzia dove Raffaella non c'era e ho sempre avuto questa immagine dirompente e allo stesso tempo rassicurante. Ma una cosa che volevo chiederti, secondo me è anche abbastanza, come dire, ovvio e scontato, però troveremo un tributo, un omaggio a Raffaella nel 2022 ad Eurovision, secondo te?
Allora, la risposta sicura ovviamente non ce l'ho, però la risposta che posso darti è che io lo pretendo, cioè non è che lo voglio, me l'aspetto, ma lo pretendo, esigo e deve assolutamente esserci perché sennò è inutile tutto quello che è successo in questi anni. Voglio dire, è iniziato tutto con lei e probabilmente forse saremmo anche tornati, perché non dico che non saremmo tornati, però non so quanto sarebbe stato lo stesso, non so se saremmo tornati in queste tempistiche, quindi se oggi saremo qua. Quindi io lo pretendo e lo dico da settimane, lo dico anche sul gruppo quello che abbiamo in cui chattiamo tutti insieme, che secondo me il rumore sarebbe lo slogan perfetto e quindi unirebbe Raffaella, quello che è successo lo scorso anno, quindi zitti e buoni, passare al rumore, fai il rumore di Diodato, quindi sarebbe un unire tante cose, rimanere là o iniziare anche semplicemente o fare semplicemente nella prima semifinale magari una cosa su Raffaella, se proprio non la vogliono fare nella grande
Ma
finale, però.
secondo me c'è proprio lo spazio invece per la finale. Io in realtà sono d'accordo con te, anch'io esigo, pretendo e mi incatenerò alla sede Rai di Roma, di Torino, qualunque possa essere, perché secondo me è corretto. Poi vabbè, diciamolo, in realtà sappiamo anche che Coletta, Stefano Coletta, che è il direttore di Rai 1 adesso e sarà poi comunque il direttore dell'intrattenimento di prima serata, quindi sarà la persona che ha la responsabilità su Eurovision, lui aveva già in mente di coinvolgerla, quindi mi sembra abbastanza scontato che qualcosa verrà fatto. Nei miei sogni c'è l'entrata delle bandiere durante la finale, la famosa flag parade, che quest'anno hanno fatto con i presentatori che cantavano Venus, insomma, per capirci di cosa stiamo parlando. Io vedo tranquillamente i paesi che entrano con un sottofondo di rumore e magari le immagini dietro nello sfondo nell'headwall, con svariate Raffaelle di epoche diverse, di colori diversi, ecco. Quindi mi immagino un tributo così subito in partenza della finale. Poi, se vogliamo anche fare un momento di musical, avendo delle cantanti italiane, che ne so, Elodie, che vogliono interpretare le sue canzoni, io sono più che favorevole, ecco. Sarei a questo punto curioso di sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Magari glielo chiediamo su Twitter nei prossimi giorni, ecco.
Esatto, fateci sapere, scrivete anche voi se siete disposti a incatenarvi solo per avere qualche tributo a Raffaella o sarò soltanto io e Claudio davanti ai cancelli.
Beh, scusa, però ne abbiamo chiesto, lasciateci un commento, diteci qualcosa, dove lo fanno?
Beh, allora, iniziamo, tiro fuori il mio taccuino di cose dove potete contattarci.
Scusatemi, io ho qui un taccuino, io sto consultando un mio taccuino.
Siamo
Allora,
ovunque, siamo una persecuzione
esattamente,
ormai.
siamo pronti di aprirci il nostro account OnlyFans in cui useremo le patatine del McDonald's. Per fare qua cosa? Beh, iscrivetevi per scoprirlo. Allora, su Twitter siamo. Allora, io parlo di Buonasera Eurovision, poi Claudio parlerà del nostro sponsor. Su Twitter siamo Buonasera Euro, che è sempre questo programma di Eurosport. Mentre su Instagram siamo Buonasera Eurovision tutto in piccolo. E invece per parlare con noi di Buonasera Eurovision, ne approfitto già, ci trovate sul canale Telegram Pizza e Sambuca, che trovate sempre in descrizione ad ogni puntata. Mentre per il nostro sponsor, parlaci Antonella Elia.
Esatto, io non sfotto lo sponsor e quindi il nostro sponsor ovviamente è Eurovision In, quindi lo trovate sul sito eurovisionin.com. Ovviamente siamo anche su Twitter con Ask Ita News, ovviamente Instagram, Eurovision In e la stessa cosa per quanto riguarda Facebook. Poi, che altro? Potete seguire anche il canale Telegram di Eurovision In dove trovate tutte le informazioni, tutti gli articoli della giornata, quindi se vi siete persi qualcosa trovate tutto quanto di lì. E che dire? Beh, dove trovano il nostro podcast? Lo sanno già perché ci stanno già ascoltando, ma ricordiamo sempre, se per sbaglio ci state ascoltando su Apple Podcast, lasciate un commento, qualche stellina, perché a noi fa sempre piacere.
Esatto, e vi leggiamo anche qua, così vi diamo un input in più. Anche se ci commentate male, va bene, accettiamo anche questa
Noi non
sfida.
facciamo distinzione, esatta, accettiamo buoni e cattivi.
Quindi non state bene zitti e buoni.
Esatto, e lo stavo per dire, io mi ha levato le parole di bocca, ecco. Quindi direi che Per oggi abbiamo chiuso e ci risentiamo tra 15 giorni.
Va bene, ciao a tutti.
Ciao. Andrei, com'è andata nelle ultime due settimane?
Io preferirei non rispondere a questa domanda.
Beh,
tu?
Io nemmeno, perché insomma, come dire, la nostra vita privata la lasciamo fuori. Però, nella scorsa...
Dovrebbe diventare un podcast molto triste questo, quindi... Non
no, posso... vabbè, allora aspetta, questo pezzo la rifacciamo che era brutta. Dai, 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 va bene, va bene. Perché qui c'è una valle di lacrime tra tutte e due. Boh, la rifacciamo.
Diciamo che se mettiamo anche la parentesi personale diventa tipo psicoterapia.
I fazzoletti, effettivamente. Allora, rifaccio. Eh sì, aspetta che hai fatto un po' di rumore. Sei rumoroso questa sera.
No, rumore, rumore. Opulence, you own everything.
Cioè, tra l'altro, se andiamo avanti così, tra un po' vado direttamente a fare c'è posta per te, altro che.
No, infatti noi già in radio a lanciare le cose.
Ottimo. Va bene, ritorniamo seri, così facciamo il secondo pezzo. In realtà poi c'è un'altra cosa che a me incuriosisce, e in parte poi Sebastiano l'ha anche detto nell'intervista che ho fatto, è ovvero che Raffaella è un'icona per la comunità LGBTIQ+. Cosa rifaccio?
Beh, che dire.
Allora.
È tutto per oggi.
Vi auguriamo buonanotte.
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 Buonasera.
Eurovision.
È finita. Peccato. Ma ci vedremo un'altra volta.